Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. E in questa nostra riflessione, la riflessione di questa settimana, volevo soffermarmi su un tema fondamentale, ancora lo diciamo, per la nostra vita spirituale e che è direttamente connesso con la devozione alla Santissima Vergine Maria. Siamo nel mese dedicato a Maria, siamo nel mese nel quale, se avete seguito anche la nostra radio Buon Consiglio, ci si prepara e ci si consacra al cuore immacolato di Maria, e per questo motivo la riflessione di oggi verte proprio su questo, sulla importanza della figura dell'Immacolata nella nostra vita spirituale, nella nostra vita di cristiani battezzati, ecco, magari con tanti sacramenti, no? Già sulle spalle. Potremmo dire con una locuzione in latino, che però è molto comprensibile, che Dio vuole portarci a sé, vuole portarci a Gesù attraverso Maria. Ma adesso vediamo un po' che significa tutto questo, che significa per Maria ad Jesum, questa frasetta così succinta, ma molto significativa. Per Maria è un complemento, si usa dire, no, di mezzo, attraverso, per Maria, ma che significa ben più di per, come lo intendiamo usualmente, attraverso l'Immacolata, diciamo pure, arriviamo a Gesù. Innanzitutto, questo tema lo potete trovare molto, molto sviluppato, molto trattato nel trattato della vera devozione a Maria. Questo libretto importantissimo, scritto da San Luigi Maria Grignon di Montfort. Ecco, il trattato della vera devozione a Maria. Stiamo parlando di un santo che ha operato praticamente a cavallo tra il 1600 e il 1700, e quindi ci sono 300 anni, possiamo dire, abbondanti di storia tra noi e lui. Eppure l'attualità di questa dottrina, l'attualità di questa, che possiamo chiamare, diciamo, novità, ecco, nella vita spirituale dei cristiani, perché c'è sempre stata la devozione a Maria, però è sempre passata un po' sotto traccia. Proprio dal 1700 con San Luigi Maria Grignon de Montfort, con il suo trattato della vera devozione a Maria, ma poi con le apparizioni mariane, cominciando da Rue de Bac a Parigi, continuando con Lourdes, andando avanti con Fatima e tutto quello che il Signore ci ha voluto mandare e ci manda, beh, appare sempre più chiaro che è nella volontà di Dio che noi arriviamo a Gesù, meglio dire a Dio, per mezzo di Maria. Soffermiamoci, ecco, l'introduzione proprio del trattato della vera devozione inizia proprio così. Se voi lo aprite proprio nel paragrafo della introduzione, leggete queste parole di San Luigi: per mezzo della Santissima Vergine Maria, Gesù Cristo venne al mondo e similmente per mezzo di lei egli deve regnare nel mondo. E poi sviluppa tutto questo. Possiamo chiamarlo quasi un sillogismo, no? Cioè, per mezzo dell'Immacolata Vergine Maria Gesù è venuto al mondo e similmente per mezzo di lei noi dobbiamo arrivare a Gesù e naturalmente riconoscerlo come vero Dio e vero uomo. Ecco, quindi tutto il trattato della vera devozione si sviluppa con questo assioma, chiamiamolo così, assioma di fondazione. San Luigi Grignone Monforte è stato quello che ha sistematizzato, ha rivelato al mondo con chiarezza che c'è questo disegno di Dio, cioè che attraverso l'Immacolata noi arriviamo a Gesù. Ma la cosa era già stata scritta nel Vangelo, nei Vangeli di 2000 anni fa, se ci ricordiamo che cosa è avvenuto ai piedi della croce, no? Quando qui nel capitolo 19 del Vangelo di San Giovanni, noi vediamo che Gesù, poco prima di reclinare il capo e di spirare, ha detto a San Giovanni: ecco la tua madre. E poi disse alla madre, anzi prima disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Quindi già da qui possiamo comprendere come l'Immacolata è l'elemento centrale che è stato dato a noi, quindi nella figura di San Giovanni è rappresentata tutta l'umanità, è stata data questa via. Questa via che è una via materna, è una via matris, è la via che Gesù non aveva niente, vedete? Gesù non aveva niente sulla terra, non possedeva niente, nostro Signore. No? È nato, vissuto e addirittura è morto, povero, non solo, ma addirittura è morto come un malfattore. È morto per salvare noi. Che cosa ci poteva dare dopo tutto quello che ci ha dato nella sua vita terrena, no? Di miracoli, di grazie, di risurrezioni, di guarigioni? Sta scritto nella Sacra Scrittura: hai fatto bene tutte le cose. E questa frase proprio si attaglia al nostro Signore Gesù Cristo. Alla fine, quando non poteva darci altro, ci ha dato addirittura quello che lui aveva di più caro, la madre. La madre ha detto praticamente all'umanità: questa è la vostra madre, e ha detto all'umanità, e ha detto, scusatemi, alla Madonna: questi sono i tuoi figli. E lei, cari amici, diciamolo subito con chiarezza, ci ha generati, ci ha partoriti spiritualmente, uno per uno, con grande dolore, non come la nascita di Gesù, che è stata una nascita miracolosa, senza i travagli del parto, altro che con noi, altro che i travagli del parto. Guardiamo il cuore immacolato di Maria, trafitto da sette spade. Chi ce l'ha infisse queste spade? Vedete, sono tutte immagini che però parlano più chiaro di tanti discorsi teologici. Il cuore della Madonna è trapassato da sette, significa da infinite spade di dolore. Chi ce le ha infisse queste spade di dolore nel cuore di Maria? Noi, cari amici, noi. Pensate, no? Proprio colei che ci salva e che ci porta a Dio, noi l'abbiamo pugnalata infinite volte. Ecco, innanzitutto mettiamoci a piangere per questo, no? Perché se pensiamo quello che abbiamo fatto a Gesù, se pensiamo quello che abbiamo fatto alla Madonna, non ci resta che piangere, no? C'era un film che si titolava così, cioè veramente, cari amici, non ci resta che piangere. Questa è la condizione, non solo la nostra di credenti, è la condizione di tutto il genere umano che continua ad allontanarsi da Dio. Non solo noi che lo offendiamo, come dice la Madonna a Fatima, no? Se non cesseranno di offendere il Signore, eccetera, eccetera, vi ricordate? Ma soprattutto il resto dell'umanità ha girato le spalle a Dio, ha girato le spalle alla Madonna. Addirittura ha girato le spalle più alla Madonna, più più alla nostra madre che a Dio stesso. Pensate un po', no? Difatti, la devozione, la consacrazione al cuore immacolato di Maria, certe volte viene visto con sospetto, che è un sospetto satanico, no? Perché il diavolo sa benissimo che se vogliamo arrivare a credere, se vogliamo avere una fede, speranza, carità, prudenza, no? Le sette virtù, sia le teologali che le morali, noi possiamo rivolgerci alla nostra madre. Adesso vedremo poi nel concreto che cosa significa questo discorso. Comunque, tanto per cominciare, no? Chi ha fatto le lodi, chi ha recitato le lodi, quindi la preghiera delle lodi di stamattina, delle orazioni delle lodi mattutine di questa mattina, si trova alla fine questa orazione finale, no? Ve la leggo perché sentite che cosa dice molto lucidamente, no? Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole della giustizia che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Questa orazione che chiude la preghiera delle lodi, quindi la preghiera liturgica delle lodi stamattina, dice che ci sono popoli ancora immersi nell'ombra della morte. È questo il punto di partenza. E poi invocano il sole di giustizia. Cominciamo col dire che è quest'ombra della morte. Cari amici, l'ombra della morte è l'ombra del peccato. L'ombra della morte, vedete, è esattamente il contrario dell'ombra dello Spirito Santo che ha adombrato l'Immacolata e ha generato Gesù. Ecco perché c'è il collegamento tra queste cose. Fin tanto che noi siamo lontani da Dio, e qui dico tutta l'umanità, sempre di più si allontana da Dio, siamo nell'ombra della morte. Perché non dice direttamente siamo nella morte? Che dice siamo nell'ombra della morte? Perché vedete, se siamo nell'ombra della morte, ancora possiamo sfuggirle. Ancora c'è speranza per noi. Se siamo solo nell'ombra, immaginatevi questo gigante davanti a noi, che è la morte, che nessuno vuole vedere, che tutti reputano un tabù, che tutti la nascondono sotto il tappeto, salvo poi farla diventare un fatto mediatico, folcloristico, quando si parla di missili, di guerre, di bombardamenti. Vediamo, certe volte per televisione, no, si vede un'immagine, sembra un'immagine radar, no? Un'immagine comunque di un visore, sembra quasi un visore notturno, che punta, per esempio, un carro armato o che punta un autoveicolo e poi a un certo punto si vede questo mirino che inquadra il bersaglio e poi una nuvoletta che anziché essere nera nell'immagine a falsi colori è bianca e ci hanno fatto vedere come un sistema anticarro, per esempio, o un elicottero che stava in quota ha distrutto un carro armato, un veicolo. E noi guardiamo, ma chi c'era dentro quel veicolo? Chi c'era? Chi non c'è più? Forse noi non ci rendiamo veramente ben conto, no? Che cos'è la guerra, la morte, perché ce l'hanno da una parte spettacolarizzata. Nuvoletta, come fungo atomico di Hiroshima, un fungo. Pure è bello a vedersi, no? Un fungo, molto simmetrico, come figura geometrica. 350.000 morti sul colpo, 350.000 morti, la bomba atomica. Hiroshima, Nagasaki ha fatto la stessa fine. Le due uniche volte che sono state adoperate le bombe a scopo strategico, ecco, neanche tattico, a scopo strategico, si è avuto l'impiego di armi nucleari, polverizzate di più, vaporizzate 350, più o meno la stessa cifra, centinaia di migliaia di persone. Questa è la morte spettacolo. Poi c'è un'altra morte, la morte che non si vede, la morte della solitudine negli ospedali, dove ti mettono prima in un reparto di terapia intensiva e se non ce la fai, ricordiamoci che cosa è successo 2 anni fa, ti mettono un lenzuolo addosso ed è finita. E quella morte là non si vede. Nessuno ti può visitare nel reparto di terapia intensiva. Se ce la fai, ce la fai, se no sei morto. Mi voglio confessare, mi voglio fare la comunione. Non hai neanche il tempo di dirlo. Sei morto. Solo, solo. Quanti sono morti così? Quanti di noi continuano a morire così? Allora qui dice che siamo nell'ombra della morte. Ancora possiamo sfuggire alla morte. Se siamo già nella morte non possiamo sfuggirle. La morte è irreversibile. È anche un fenomeno fisico, chimico, biologico irreversibile, a meno dei miracoli di nostro Signore. Ma fin tanto che siamo nell'ombra della morte, possiamo sfuggire a questo mostro, soprattutto al mostro spirituale, la morte dell'anima. Ecco perché qui nella preghiera si dice: O Dio onnipotente, su questi popoli, e purtroppo ci siamo capitati ancora noi, l'Italia, per gran parte è diventato un paese, una nazione secolarizzata. Guardate l'Olanda, guardate il Belgio, guardate anche la Francia, la Spagna, quella che era la cattolicissima Spagna. Questo processo di secolarizzazione e che poi implica una paganizzazione, perché poi crediamo che ci possa salvare la scienza, che ci possa salvare la medicina avanzata, i trapianti, l'intelligenza artificiale, metteteci quello che volete, ecco, ci giriamo verso gli idoli. Se c'è la secolarizzazione, segue una diventiamo di nuovo superstiziosi, cioè ci rivolgiamo agli idoli. E invece un solo è il nome dato agli uomini per il quale si può avere la salvezza, è nostro Signore Gesù Cristo. Ma stiamo talmente inguaiati che Dio dice per Maria adies. Addirittura starei per qualcosa che ci farà accaponare la pelle. Perché se ci rivolgiamo a Dio, come cioè a Gesù, come sta scritto pure in un di Sant'Antonio, mamma, dobbiamo trovare che ci chiude la faccia. Adesso non è così, no? Non è così perché tu, nostro Signore, non chiude la porta in faccia a nessuno. Però addirittura Sant'Antonio, no? In uno dei suoi sermoni bellissimi, davanti ai quali la gente stava zitta o metteva a piangere, sentendo Sant'Antonio. A un certo punto Sant'Antonio dice: Non voglio che Gesù faccia come Dio Padre si pentì di aver creato l'uomo, diceva, no, dice la scrittura nel libro della Genesi. Lo sento, cioè Dio dice a un certo punto che si accorse che quello che era l'opera dell'uomo altro non era che male, proprio parole del libro della Genesi, Dio si pentì di aver creato l'uomo. Pensate che è tremende, è impossibile perché sapeva tutto Dio, però far capire il dolore di Dio davanti a questi figli che gli voltano le palle, addirittura lo crocifico. Dice Sant'Antonio, Non vogliate che Dio come ha fatto Dio Padre, e dica mi pento di avervi dentro. Antonio ti faceva venire la pelle d'oca. Non vogliate che tuo figlio dica quello che ha detto il padre? Mi pento di averli redenti. Ecco perché. Diciamo così, la gente stramazzata a terra. Quando le prediche di Sant'Antonio, fra poco è il mese di Sant'Antonio. Ma ad ogni buon conto, il discorso è proprio questo qui. Cioè, stiamo, Sant'Antonio lo sapeva benissimo, anche se lui è vissuto. 1200 e l'umanità è talmente rovinata spiritualmente, si è talmente paganizzata, cristianizzata, addirittura in Europa voglio, non solo non riconoscono le nostre radici cristiane, ma legiferano contro Dio, quindi hanno il permesso d'adozione dei bambini alle coppie. Utero in affitto, insomma, guardate, le leggi dell'Europa sono veramente scritte col pennello di Satana. Ecco, mi sembra proprio di poter dire così. Il paradosso è che anche la Chiesa si trova nave in acque agitate, posso dire. Perché? Perché c'è la crisi della fede, perché c'è l'allontanamento dei giovani che non riescono ad avvicinarsi proprio alla fede. Non riusciamo più a comunicare la fede ai nostri figli, non con l'efficienza di prima, anche perché molti di noi già non credono, figurati se possono credere i figli. E addirittura qualche tempo fa, no, se si sente per televisione, appunto questo discorso, padri, figli, famiglie, coppie, adozioni, no, si parlava di denatalità, si parlava di denatalità. Mamma mia. Fanalino di coda, cioè nel senso, un paese con meno nascite in Europa, forse ce la giochiamo con qualche altro, adesso bene non ricordo, però l'Italia, siamo scesi al di sotto di 1,4 figli per coppia di genitori. Siamo scesi al di sotto. Cioè, quindi, 1,4 significa non che uno fa un figlio e 0,4 di un altro, perché in media su 10 su 100, no, 14 sono i bambini che... Allora, per la denatalità, dice, ma come mai? Ma com'è che fanno tanti pochi bambini? Spiegazione divina. Seguente. A che pro, a che serve fare figli se vanno a finire all'inferno? Questa è la spiegazione. Perché Dio è onnipotente, no? Ma purtroppo c'è questo, cioè, vi ricordate le parole di Gesù quando si riferiva probabilmente a Giù, quello che aveva tradito? Meus natus fuisse homo ir, cioè meglio lui se non fosse mai nato. Se devi andare a finire l'inferno, ti conveniva non nascere, ti conveniva morire da bambino, almeno andavi nel limbo. Invece c'è chi chiude la vita con la perdizione. Vai a parlare di queste cose. Allora, spiegazione umana, che poi c'è qualcosa, no? È perché il lattuccio costa, è perché l'asilo è lontano, è perché io e mio marito lavoriamo, è perché c'è una carriera, rimandiamo al mondo un bambino perché siamo un po' impegnati, non lo possiamo seguire, oppure perché è perché sono sterili, perché ci sono tutte le spiegazioni di questo mondo, carnali, materiali, umane. L'occhio dell'uomo spirituale capisce che Dio si chiede perché mettere al mondo i figli? Per popolare l'inferno? Perché vadano perduti? Meglio per loro se non nascono proprio. Guardate, questa è la situazione terribile dell'umanità perlomeno, dell'umanità che conosciamo meglio, del mondo occidentale. Ecco che a un certo punto nei secoli si è concretizzato questo teorema. Dio ci manda un'ancora, tant'è vero, c'è delle immagini proprio, no, della Madonna ritratta con in braccio il bambino Gesù, e nell'altra mano c'ha un'ancora. E poi dopo la preghiera del rosario di San Bartolo Longo, di San Bartolo Longo, diciamo ancora salvezza nel cuore naufragio. Dio ci manda quest'ancora, ma come dicevo prima, nel concreto. E cosa dobbiamo fare? Guardate, per arrivare subito al sonno. Per chi già è credente, si consacri al cuore immacolato di Maria. Padre Settimio vi darà tutte le spiegazioni teologiche, mariologiche, le basi bibliche, le basi filosofiche, tutto. Vi preparerà, ecco, ancora meglio, per la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Ma da un punto di vista proprio pratico, per chi non crede, io che cosa gli posso dire? Specialmente quando vediamo gente che parlando bestemmia la Madonna. Solo non si crede, non crede, ma se io prendessi quest'ancora, o immaginatevi la scena che è caduto in un crepaccio, arriva l'elicottero, gli scende un cavo che lui è la salvezza, e questo che fa? Con un coltello taglia il cavo. Non voglio rimanere nell'abisso, voglio rimanere nel crepaccio. Mi volete salvare? Non perdete tempo. Voglio morire come un disperato. Questa è la situazione. Questa è la situazione. Cosa devo fare io per questa persona che addirittura entra e parla bestemmia? San Massimiliano metteva a piangere, diceva: tu bestemmesti tua madre. Una volta così ha affrontato un bestemmiatore della Madonna, no? Piangeva: tu bestemmi tua madre. E quello vedendo le lacrime e pensando a quello che stava dicendo San Massimiliano, capì? Cioè che la Madonna è nostra madre. Che cosa fa? Si è messa a piangere lui. E da allora non ha mai più offeso la Madonna. Come se grazie, rarissime, rarissime. Allora, quando vedo le persone ate, quando vedo persone che magari sono battezzate, hanno cioè il sacramento indelebile del battesimo, ma menano una vita come non fossero, non solo battezzati, come se vivessero in un computer, cioè completamente senza Dio. Che cosa gli possiamo dire a questo? Bisogna dire parole semplicissime. Tu hai tua madre? Tua madre è viva? Ma quello vuol dire, ma a te che ti importa? Lui potrebbe dire: che domanda è questa? Oppure potrebbe dire: no, mia madre è morta. Allora noi possiamo dire una cosa molto semplice. Lo sai che tutti noi abbiamo una madre che sta nel cielo e che nessuno di noi è orfano e che ti aspetta per farti ritrovare la grazia di Dio? Perché tutto qua è bello parlare con versione. È bello guardare che si è convertito San Paolo, ma sono grazie rarissime. San Paolo si è beccato una botta, non so, forse erano stati raggi gamma, raggi X, raggi ultravioletti, non so, fulminato sulla via di Damasco, caduto da cavallo, non vedeva più niente. Sembra una disgrazia, no? Beato San Paolo. Ha avuto un segno talmente forte. Ha sentito la voce di Gesù che dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perché è Saulo, è diventato Paolo. Ma quanti di noi avranno questa grazia? Che cosa possiamo fare noi che vediamo tanti nostri amici, parenti, figli, genitori, mariti, mogli, che si sono tarati da lì, che non vivono in grazia di Dio? Vivono nell'ombra della morte. Allora, certo, prima cosa, pregare, perché sembrerebbe che uno dice delle cose scontate, no? Pregare per la conversione, per la salvezza di noi per i peccatori, non ci tiriamo fuori, non ci tiriamo fuori. Discorso sembrerebbe che un io fa il discorso a voi, ma non è così. Io faccio il discorso a noi, cioè siamo anche peccatori. Pensate che Padre Pio diceva: chi se mi salvo? Cioè Padre Pio dice: chissà se mi salvo, ma adesso noi queste cose, sacerdote, santo, stigmatizzato. Che dalla mattina alle 3, 2 di notte vegliava preparandosi per la Santa Messa. Ah, ma qua il discorso si allungherebbe troppo, no? Allora fermiamoci al nostro tema. Anzi, vorrei che mettessimo un piccolo intermezzo musicale, un paio di minuti, cari amici. Vi ricordo il nostro numero di telefono, lo dico giusto così per informazione: 0825 444. 391. Ci rendiamo fra qualche minuto, Maria.
Sustaining him whose life is love.
Ora, riprendiamo un po' questa nostra riflessione, chiacchierata. Ecco. Per Maria adesso, Dio vuole che noi torniamo a lui, nella persona di Cristo, per Maria, attraverso Madonna. Ancora qui nel Trattato della Vera Devozione a Maria si trovano le frasi che ci illuminano, no? Sulla verità di questa affermazione. Per esempio, qui nel capitolo dedicato alle conseguenze della devozione, trovo delle parole tipiche. Dice San Luigi: per mezzo di Maria la salvezza del mondo ebbe inizio, e per me Maria deve avere il suo compimento. Nel primo avvento di Gesù Cristo, Maria quasi non apparve, affinché gli uomini, ancora poco istruiti ed illuminati, sulla persona di suo figlio, non si allontanassero dalla verità. Insomma, lei ha portato Gesù, quindi ha dato inizio alla redenzione, e per mezzo di Maria il mondo trova la salvezza alla fine. Addirittura, addirittura, trovate la devozione a Maria Vergine necessaria a tutti per salvarsi. Cosa significa tutto questo, cari amici? Dice: Maria è necessaria agli uomini per consentire il loro fine. No, ci ricordiamo le parole di San Pietro: il fine della vostra vita che è la salvezza dell'anima. Qui parla di necessità, però subito San Luigi, che non è un esagerato, come si dice, un fanatico, assolutamente, subito dice: bisogna anche dire che la necessità di cui si parla per conseguire il fine della salvezza è una necessità detta ipotetica, perché effetto della sua volontà. Ella è ben più necessaria agli uomini per raggiungere il ultimo fine. Cioè, che intende dire San Luigi? A rigor di logica, come diceva anche quella famosa visione della scala rossa e della scala bianca, no? Io mi posso salvare anche senza devozione, senza la consacrazione al Immacolato di Maria. Ci mancherebbe altro, se no qua veramente l'umanità, siamo una massa di dannati. Non è così. Cioè, la necessità azione è che noi in punto di morte moriamo in grazia di Dio. Con la grazia santificante siamo amici di Dio. Possiamo aver fatto peccato, possiamo aver accumulato carboni ardenti, come si dice, sul nostro capo, ma nel momento in cui si muore, chiudiamo gli occhi in grazia di Dio. Siamo salvi, e a che prezzo ce ne accorgeremo, no? Nel purgatorio, che è la più grande manifestazione della misericordia di Dio. Ma comunque, come dice San Francesco, guai agli uomini che diranno di peccato. Ah, là, c'ha ragione, perché è lì tutto, no? Cioè, quando è che io mi salvo? Quando muoio in grazia di Dio. Teoricamente, no? Se fossimo un popolo di grandi santi, di gente vive in grazia di Dio, beh, allora, come tanti bambini che muoiono, no? E non sappiamo neanche spiegarci perché tanti bambini muoiono. Ma come può Dio aver permesso la morte di questi innocenti, la morte di questo bambino? Guardate quanti bambini muoiono sotto le bombe, sotto le malattie, per la fame, per le malattie, per i bombardamenti. Ma come può Dio permettere la sofferenza e la morte degli innocenti? Ma guardate che Dio sa tutto. Guardate, noi non abbiamo il potere di aggiungere un solo quarto d'ora alla nostra. Un bambino in grazia di Dio, un bambino battezzato in grazia di Dio. bambino battezzato in grazia di Dio. Un bambino non battezzato, no. Un bambino battezzato col sacramento del battesimo. Se non fa delle cose proprio che è quasi impossibile, in grazia di Dio. Muore, via, subito in cielo. Diciamo, no? Quando muore un bambino, questo è un angioletto. Quando le mamme si strappano i capelli, piangono lacrime amare, uno dovrebbe dire, senti, cosa dire? Quando uno sta davanti a una morte che ci sembra incomprensibile, e lo è in un certo senso incomprensibile, noi dovremmo dire queste cose qua. Che poi servono pure per avvicinarsi a Dio, perché c'è gente che va a sentire la messa solo quando è il funerale, no? Questa è l'Italia. Dice, guarda, il cristiano, il cattolico, il battezzato, chi crede in Gesù Cristo, nostro Signore, davanti alla morte può reagire in tre modi che guarda un poco, iniziano tutti e tre con un verbo, con la lettera R. Allora, davanti alla morte possiamo reagire con ribellione. Possiamo reagire con la ribellione. Non l'accetto. Dio non esiste. Se esistesse Dio, questo non sarebbe potuto succedere. Allora non può morire manco Gesù innalzatissimo in croce, no? Perché più innalzato di Gesù non c'è nessuno. Invece, guarda caso, Gesù è stato costretto a morire in croce. Però chi crede male, chi non crede per niente, addirittura potrebbe arrivare a dire, ma come fai a credere a un Dio? Einstein, come si fa a credere a un Dio che la ricompensa per le azioni che noi facciamo? Io credo in ordine del mondo. Lui aveva detto, no? La fisica vedeva questa perfezione, però non riusciva a vedere al di là del suo naso un Dio che remunera le nostre azioni. E quindi potremmo ribellarci, la ribellione. Ma sapete quante persone conosco io che, siccome hanno avuto magari un padre, una madre in tenera età, quando erano bambini, il rifiuto di Dio completo, no? Se esistesse Dio, mia madre non sarebbe morta. Se esistesse Dio, mio padre non sarebbe morto quando ero un bambino. E invece lo sa solo Dio quando è che dobbiamo morire. Ribellione, anzi scandalo. Un altro atteggiamento è la rassegnazione. Qua già andiamo un po' meglio. Cioè, davanti alla morte possiamo reagire con la rassegnazione. Che vogliamo fare? Siamo fatti di carne, siamo nati, sono tutti morti, tranne qualche esempio, Enoch e Elia, stanno nel cimitero o comunque in qualche altro posto. La Madonna, Gesù, logicamente, vabbè. Però, che vogliamo fare? È il destino dell'uomo, no? Dice San Paolo, destino dell'uomo, muoia una volta. No? Dopodiché, giudizio, riesco. Rassegnazione, già andiamo un po' meglio, però attenzione, il cristiano vero crede, che crede di credere, deve dire, noi cristiani davanti alla morte reagiamo con la risurrezione, con la risurrezione. Noi risorgeremo. Mio figliolino piccolo, mio padre, fratello, lo rivedrò, risorgerà, risorgeremo. È una parentesi nera, quella della morte, nella vita eterna. È una parentesi nera, alla quale nessuno può sfuggire. Non ribellione, non rassegnazione, risurrezione. Questo ci insegna Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. E chi crede in me non morirà in eterno. Quindi sono di nostro Signore. Allora, che cos'è questa Maria innecessaria agli uomini per conseguire il loro fine, che poi è la salvezza? È una necessità che lui ipotetica. Sì, se fossimo bravi, buoni, perfetti, forse lo facciamo anche se l'aiuto di Maria, che comunque l'avremo. Ma vi sembra questa la situazione adesso dell'umanità? Vi sembra questa la situazione? Vi sembra questa la situazione nostra? Siamo sempre più inguaiati, che non vediamo una prospettiva ultraterrena. Cioè, stiamo negando la metafisica e la vita oltre la morte. Nessuno ci crede, o sono pochi quelli che ci credono, addirittura non voglia, che sono battezzati, che hanno avuto dai genitori tutti i sacramenti, battesimo, prima confessione, prima comunione, cresima, sacramento del matrimonio, eccetera, eccetera. No, perché poi non ne parliamo, il sacramento dell'unzione degli infermi, quello lì proprio è sparito. No? Quindi, moriamo senza l'unzione, senza il sacramento dell'unzione degli infermi, senza l'estrema unzione, chiamiamola come vogliamo chiamare. Quindi, cari amici, cioè, se vacillano nelle nostre fila, figuriamoci fuori, ecco. Vediamo queste persone che non credono più a niente. Allora, è necessaria la Madonna. È come se io dicessi, guardate se faccio magari qualche esempio un poco terra terra, no? È come se io dicessi, che cosa c'è? Devo arrivare sul Monte Everest? E che problema ci sta? Mi metto un bel giubbotto, mi metto un bei sponi, i ramponi e vado nel Monte Everest. Ce la faccio? Io penso di no. E diciamo che è questa la situazione dell'umanità, no? Perché se no la Madonna a Fatima, che c'è venuta a dire? Che cosa c'è venuta a dire la Madonna a Fatima? Per salvare, e ha fatto vedere a tre bambini l'inferno. Ha fatto vedere a tre bambini l'inferno. I bambini oggi si vedono tanti di quei film dell'orrore che noi orripiliamo, non so come fanno loro a non orripilare vedendo i zombie. La Madonna ha fatto vedere a dei bambini l'inferno. Vedete dove vanno le anime dei poveri peccatori, noi, perché c'è nessuno che si sacrifichi per loro. Per evitare questo, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, la salvezza dei peccatori. Quindi la Madonna, nostra madre, è venuta a dircelo con una chiarezza. E qui la necessità ipotetica. Perché ipotetica? Perché teoricamente sarebbe possibile farcela, vabbè, però come stiamo conciati noi, specialmente in questi ultimi tempi, intervento e rivolgerci alla Madonna per avere la conversione, recuperare la grazia di Dio. Nel pratico andiamo ai santuari. Magari quando si fanno le vacanze adesso ci sono un sacco di viaggi, chi va in America e chi va a vedere New York e chi va a vedere Dubai, ecco, andiamo con i nostri cari a fare un bel pellegrinaggio in un santuario mariano. E accostiamoci al sacramento di conciliazione. Convertiamoci per mezzo della Madonna. Diciamo che lei, che è nostra madre, vuole il nostro bene, per cui riconciliamoci con Dio. Poi, Sant'Agostino, Sant'Efrem, San Cirillo di Gerusalemme, San Giovanni Damasceno, Sant'Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, San Bonaventura, dicono che la devozione a Maria Santissima è necessaria per salvarsi. E come è un segno infallibile di riprovazione a detta di Ecolampadio stesso e di alcuni altri eretici, il non avere stima e amore di Maria Vergine, così è stato infallibile di predestinazione esserle interamente, veramente consacrato e devoto. Queste sono le parole di San Luigi Maria di Grignon, Grignon di Montfort. Quindi, così come chi disprezza, come dire, no, quelli che non hanno stima, e qui uso un eufemismo, cioè qualcuno proprio che gli viene l'orticaria, no, quando sente parlare, no, non solo i protestanti, purtroppo anche tra di noi, no, c'è qualcuno che non vuole sentire parlare di queste cose, comunque non avere stima e amore per Vergine è un segno di riprovazione. Così invece l'essere veramente devoto, consacrato e devoto alla Madonna è un segno infallibile di predestinazione a che? Alla salvezza. Quindi, cari amici, consideriamoci veramente, possiamo dire, avuto da Dio di tutto e di più. Chi arriva a essere, come diciamo nella preghiera del mattino, ti ringrazio per avermi creato, fatto cristiano, conservato in notte, io dico pure battezzato, reso cristiano, consacrato alla Madonna, ma intanto Dio che cosa poteva fare per ti salvarsi? Che cosa poteva fare? Ci ha dato suo figlio, nostro Signore ha pagato tutti i nostri debiti, pensate che ha redento tutti noi. Ci ha aperto le porte del cielo, tocca a noi andarci, più oltre alla vita del figlio ci ha dato una madre santissima, attraverso la madre, per Maria, a Gesù e alla salvezza. Io direi che possiamo fermarci qua, cari amici, vi ringrazio per la vostra attenzione. Voglio solo raccomandarmi che, ecco, di essere perseveranti nel seguire la preparazione alla consacrazione e poi non solo preghiamo, ma facciamo di tutto perché altri attingano a grazie che abbiamo ricevuto noi, che siamo non solo cristiani battezzati con sacramenti, ma addirittura abbiamo della consacrazione al cuore immacolato di Maria. Ecco, vi saluto, a risentirci.